à l'adresse de Radio Onda Rossa, 56 rue de Volchy.
Questa può essere la nostra ultima battaglia. In caso di sconfitta, non ci sarà salvamento per alcuno. Ognuno di voi ha esercitato questo mestiere con perizia e vero coraggio, e quasi tutti con fedeltà e lealtà. Tra non molto, nelle stanze del governo e nelle pubbliche adunanze, esulteranno per la nostra fine, addossandoci ogni sorta di infamia. È vero, noi abbiamo praticato il furto e il delitto, ma sempre mostrandoci per quel che siamo, ladroni e assassini, ma che agiscono in scontro aperto, ogni giorno col rischio della morte e quindi con lealtà, da onesti fuori legge. Altri invece, cosiddetti rispettabili cittadini, onorati e riveriti, praticano ruberie e abusi, al riparo di regole e privilegi che da sé medesimi si procurano. Ma non meravigliamoci di tali nefandezze. Questi sono i sotterfugi di una falsa legalità.
Superiore. Quando rispondi deve dire superiore.
Io non lo sapevo, superiore.
Raccoglie tutto. La cella deve essere tenuta in ordine e pulita.
Sì. Scusi, secondino.
Secondino, una cippa di cazzo. Superiore.
Ma superiore a chi? Superiore a che cosa?
Sale.
Non si fa educare le persone. È invivibile comunque.
Quando uno c'ha paura.
È sempre spiato.
Paura.
Ieri è venuto a farci visita un ministro. C'è stata una pernacchia e io sono nuovamente in cella di rigore.
Paura.
Casino.
Paura.
È invivibile comunque.
Trovo di essere sempre spiato.
Non si fa educare le persone.
Tempo qui dentro è come un lago fermo, ai nostri occhi di sale, in questa calma di vento. È un tempo fatto di vetro, un tempo fragile e denso, dei grida appese alla notte, qui sul confine del mondo.
Porque trato yo también cuando tú me hablas como un cabrón. Tana mía, corazón está sufriendo. Tana mía, por favor.
Liberare tutti vuol dire lottare ancora, vuol dire organizzarci senza perdere.
Liberare tutti
E allora, buongiorno, buongiorno a tutti e tutte, sono le 15.05 di questo mercoledì di febbraio, appunto, e questa è Radio Onda Rossa. Sugli 87.9 della modulazione di frequenza inizia la conta, trasmissione contro il carcere di Radio Onda Rossa. Dunque, diversi sono i temi, e cominceremo da quello che vede arrivare il giorno in cui avrebbe dovuto essere, diciamo, passaggio dai manicomi criminali, cioè tra gli OPG, a situazioni regionali. E c'è un articolo oggi sul manifesto di Stefano Cecconi del Stop, dell'associazione Stop OPG, e leggeremo questo. Poi vedremo altre questioni, torneremo sulla presentazione dei tre disegni di legge popolari che alcune associazioni hanno presentato, e poi leggeremo alcune lettere detenuti e detenute che ci sono arrivate. E allora iniziamo subito al discorso degli OPG, un tema che abbiamo più volte trattato, che trova dei contrasti, dell'impossibilità di essere attuata anche una piccola riforma per una serie di motivi che vedremo, di cui ne abbiamo già parlato. Però partiamo dall'articolo che c'è oggi a pagina 14 del manifesto di oggi, di 13 febbraio, che dice così, in fondo pagina: i neo manicomi delle regioni chiudono gli ospedali psichiatrici giudiziari o riaprono i manicomi? Inizia con questo interrogativo. Secondo la legge 9 del 2012, il 1 febbraio 2013, quindi un termine già trascorso, doveva essere concluso da parte del governo e regioni, quindi ASL e Dipartimento Servizio Sanitario, il processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. Al 31 marzo la stessa legge fissa il termine entro il quale, quindi al 31 marzo, alla fine di marzo, le misure di sicurezza non si eseguono più all'interno degli attuali OPG, i 6 attuali OPG che rinchiudono circa 1.400 persone. Il 28 gennaio scorso il ministro della giustizia Paolo Severino scrive a ciascun presidente di regione, e questo virgolettato, queste sono le parole del ministro: desidero sottoporre alla sua attenzione la delicata situazione delle persone ospitate presso gli OPG che a partire dal prossimo 1 aprile dovranno trovare ricovero in strutture sanitarie regionali. Voglio valutare l'opportunità di assumere ogni iniziativa utile per poter accogliere e prestare le cure necessarie ai cittadini oggi ospiti presso gli OPG. E qui finisce le virgolette. Praticamente sollecitava l'attuazione di questa legge che affermava che entro il 31 marzo dovevano essere chiuse gli OPG e attuate in alternativa dei micro istituti, non più di 20 posti più o meno, diceva la legge, per inserire queste persone, privilegiando, diceva anche la legge, il trattamento individualizzato, quindi non reclusorio, delle persone con disturbi mentali, ed anche diceva che nel frattempo mandare a casa, cioè far uscire tutte quelle persone già dimesse che però non riescono a uscire dagli OPG per assenza di sostegno, tutela, persone che l'accolgano sul territorio. Fino a qui quindi il ministro. Continua Stefano Cecconi: poiché però le scadenze stabilite dalla legge numero 9 del 2012 non sono state rispettate e nessuna proroga è stata decisa, si rischia di giocare oggi ad un pericoloso scaricabarile tra governo e regioni. E mette tra parentesi: infatti il 7 febbraio, quindi qualche giorno fa, si è svolta una tempestosa riunione del tavolo OPG Stato-Regioni, aggiornata poi, che è stata spostata al 26 febbraio prossimo, con le possibili conseguenze che abbiamo già denunciato, dice Stefano Cecconi. Lui usa il plurale perché fa parte dell'associazione Stop OPG, che da tempo incalza il governo per la chiusura dei manicomi criminali e per lo spostamento a livello regionale. Quindi usa appunto il plurale che abbiamo più volte denunciato. In più l'attenzione è rivolta alle nuove strutture, ossia i mini OPG a livello regionale, anziché alle persone e ai percorsi di missione. E questa è già una critica che fa implicitamente la legge. Diverse regioni hanno presentato o stanno presentando programmi per strutture plurimodulari, ad esempio accorpando due o tre moduli da 20 posti letto fino a 40-60 posti letto, quindi non facciamo altro che riprodurre dei manicomi criminali, perché 60 posti letto è già una struttura abbastanza simile a quella esistente. Altro che piccole strutture di transito verso le dimissioni. Così commenta Stefano Cecconi. Così riaprono i manicomi. Peraltro, quindi è una secca critica totale a questa legge fatta in fretta e furia, no? Ricordate, l'abbiamo ricordato più volte, una legge fatta sotto l'emozione. Ed è questa è una questione veramente molto rappresentativa del... Come definire questo moto, questa sottocultura che è presente un po' nel nostro paese, di ignorare il problema fino a... si ignorava il problema dei manicomi criminali, del letto di contenzione, dell'elettroshock, si faceva finta di ignorare, pur sapendo che c'erano 6 manicomi criminali pienamente funzionanti che rinchiudevano da 1400 a 1600 persone, in cui c'erano anche molti morti. In quello di Aversa sono contati diversi morti, suicidi o morte per altri motivi, comunque uccisi dal sistema. Ebbene, si ignorava, finché si ignorava, si faceva finta di ignorarlo, sia il Parlamento, i politici, i partiti, le strutture sanitarie, perfino però noi stessi, cioè la popolazione cosiddetta civile, che proprio civile in realtà non sembra esserlo, ebbene, la società civile appunto, e si ignorava questo fatto finché un giorno una commissione senatoriale andò a fare visita agli OPG, portandosi appresso però un buon cineoperatore. Lì è stato l'elemento scatenante, perché questo bravo cineoperatore, essendo bravo ed entrando con la camera, con la cinepresa dentro questi OPG, ha saputo cogliere le scene più raccapriccianti, veramente raccapriccianti. Voi credo che l'avrete visto tutti, perché è ancora disponibile su YouTube, lo potete trovare, no? OPG, Commissione Marino, e trovate subito Aversa, Barcellona, Pozzo di Gotto. In questi posti ha tirato fuori delle immagini raccapriccianti. Queste immagini sono state mandate poi in televisione, e questo è stato importante. Non solo stanno su YouTube, però internet è ancora in Italia uno strumento di nicchia, non è massificato, mentre invece sono state buttate in televisione. Lì è successo il pandemonio, tutti a dire: ma noi non sapevamo che c'erano queste barbarie, queste sono peggio dei lager nazisti, che è vero, o comunque uguali, insomma siamo all'inciviltà. A quel punto improvvisamente, sotto l'emozione, abbastanza stupida però, perché una classe dirigente, parlamentare, eccetera, non dovrebbero operare in base a emozioni momentanee, ma a ragionare, no. Hanno fatto di fretta e furia una legge per dire: vabbè, allora li chiudiamo, senza affrontare a fondo il problema. Perché questa gente sta lì? In base a quale criterio viene rinchiusa? Una persona che si definisce malata, già il concetto di malattia mentale è sottoposto a molte critiche, perché non è una malattia come le altre, non è il mal, un appendicite che si può operare, non è una polmonite che si può combattere con i farmaci e con gli antibiotici, eccetera. Non è una malattia del fegato, eccetera. È una cosa abbastanza informe, quindi viene contrastata. Comunque è una situazione abbastanza delicata, spesso inerente molto più alle relazioni sociali che non a vere e proprie, diciamo, questioni che possono chiamare le patologie. Comunque sia, intanto c'è questo grosso problema che andava affrontato con un grosso dibattito pubblico, che non si poteva fare in 2 giorni, anche perché in Italia questo dibattito era assente sicuramente da quando negli anni 70 il problema fu posto all'ordine del giorno per appunto la cosiddetta chiusura dei manicomi, la cosiddetta legge Basaglia, che poi, scusate ma sta passando, e però, e appunto, si fece questa legge improvvisa, diceva: beh, allora chiudiamo i manicomi criminali, però senza porsi il problema di intanto che perché la gente stava lì, perché vengono rinchiuse delle persone comunque definite malate, appunto dicevo, già la malattia mentale è sottoposta a molte critiche nel definirla malattia, perché non c'è un organo che non funziona, perché se il cervello non funziona lì c'entra il neurologo, è tutt'altro mestiere, è tutt'altra storia, sono delle disfunzioni individuabili anche con le analisi, no, scientifiche. Invece la malattia mentale è un po' un modo d'essere, insomma è un fatto comportamentale, siamo tutti diversi l'uno dall'altro, siamo tutti diversi da una presunta norma, che poi chi stabilisce questa norma, boh, non lo sa, la stabilisce una maggioranza, che vuol dire? La stabiliscono, ci stanno delle persone che so che hanno dei comportamenti che altri non condividono, però quindi è un po' tutto sottoposto, ma e questo era un problema. L'altro problema era che comunque se anche fosse una malattia, nessun malato viene rinchiuso forzosamente, no? La malattia viene, il malato discute col medico, prende di questa medicina, oppure facciamo questa operazione, non la facciamo, no? C'è un rapporto, per quanto anche lì non sia brillante, però insomma è consapevole. Ecco, quindi c'è invece questa situazione veramente spaventosa, inaccettabile, no? Una persona che si dichiara inferma di mente, ossia che ha dei comportamenti che altri non ritengono omologhi a se stessi, e quindi li rinchiudono. Ecco, questo problema andava affrontato, questo era il noccio del problema. Perché la reclusione? Perché chiudere delle persone che hanno al limite dei disturbi, se sono disturbi o comunque dei comportamenti diversi, se sono comportamenti diversi? Non si è affrontato questo problema, li chiudiamo, tra l'altro con un tempo senza appunto affrontare il dibattito, con un tempo troppo breve, li passiamo alla regione. Casomai il problema sarebbe stato dimettiamoli tutti, alcuni appunto erano 300, mi pare, potevano essere dimessi, però il problema qual è? Che ovviamente hanno bisogno di persone che le accolgano. Sono persone che hanno, ecco, l'unico elemento che si può dire, sono persone che hanno difficoltà a vivere autonomamente e quindi hanno bisogno di appoggiarsi a situazioni, famiglie, amici, cioè a qualcosa che in qualche modo, anche perché hanno bisogno di molta socialità, di molta attenzione, di accoglienza, e quindi queste persone pur dimesse non venivano accolte, o la famiglia non c'era più o non le voleva, poi erano state nell'OPG per tantissimi decenni, quindi probabilmente avevano perso ogni legame e così via. Però questa era la strada da seguire, invece si è detto vabbè, chiudiamo e li trasferiamo alla regione, come facendo dei piccoli, siccome si diceva è la struttura grande che crea problemi, facciamo dei piccoli APG, la legge ha messo 20, poi appunto si è aggirata con questo fatto di assemblare più di 20, quindi accorpando due o tre moduli da 20, i moduli sono da 20, però li accorpiamo nello stesso edificio, quindi viene 60 e viene un altro APG. E va bene, quindi il problema è stato praticamente, e questa legge, a parte che non ce la fa a rispettare il tempo del 31 marzo, ovviamente, di fretta e furia non si faranno altro che fare i sei grandi manicomi diventeranno 20 piccoli manicomi, non cambia nulla, e allora appunto la critica a Stop OPG è decisiva, è grande. Così riaprono i manicomi, infatti. No? Peraltro non sono avvenute le dimissioni senza indugio, tra virgolette, perché la legge diceva senza indugio, vanno attuate le dimissioni di quelli che sono non più socialmente pericolosi, perché l'elemento che tiene una persona chiusa là dentro è questa parola, socialmente pericolosi, che è una parola che non si sa che cosa vuol dire. È perché è una parola che ha le sue origini in un periodo buio della storia di questa Europa. Nel periodo delle persecuzioni, dell'Inquisizione, poi ripresa, trascinata in altri sistemi, nel Rinascimento, quando la modernità tendeva ad omologare i comportamenti perché nascevano le grandi città, le grandi concentrazioni, le fabbriche, quindi avevano bisogno di comportamenti sempre più omogenei tra le varie persone per organizzare, dirigere, comandare questi aggregati umani che hanno le città, le fabbriche, eccetera. E però questa parola, presa da un altro periodo storico, tra l'altro, veniva ripresa, socialmente pericolosi. Non vuol dire niente. Che vuol dire socialmente pericolosi? E uno potrebbe, che ne so, un grande inquinatore, quelli che per esempio hanno fatto, ricordate, Seveso, quelli potrebbero essere socialmente pericolosi perché creano un danno sociale, socialmente esteso. Chi so, un padrone che chiude una fabbrica buttando sul lastrico dall'oggi al domani migliaia di persone, quello può essere socialmente pericoloso. Quelli che fanno una guerra, i generali, i capi del governo, i capi di Stato, i presidenti della Repubblica che fanno le guerre, quelli sono socialmente pericolosi. Una persona che è capace di fare in giro parlando da sola, perché socialmente pericoloso? Che vuol dire? Cioè, è un termine che non ha significato. Voi, se voi chiedete a 1000 persone, avrete 1000 risposte diverse e molti vi diranno non so che vuol dire. Eppure l'elemento è questo che tiene chiuse quelle persone lì, socialmente pericolose. Tuttavia, questi pseudomedici, cioè gli psichiatri, ogni tanto decidono che quella persona ricoverata in l'OPG da un anno, 2 anni, 10 anni, 20 anni non è più socialmente pericolosa. Loro sono illuminati da Dio e possono decidere se una persona è socialmente pericolosa oppure non è socialmente pericolosa. Comunque, tuttavia, nonostante questo loro così eccessivo potere, hanno deciso che appunto circa 300 di questi erano non più socialmente pericolosi, quindi potevano essere dimessi, ma dove mandarli? E però appunto bisognava praticare questa cosa. E soprattutto, diceva un dibattito che ha informato quella legge, procedere alla gran parte delle dimissioni, cioè verificare ancora se veramente questa pericolosità sociale restasse o non restasse, e quindi cercare di dimettere la maggior parte. Ma lì si doveva concentrare l'attenzione nel dimettere la gran parte della gente. Se c'era un paese civile si doveva dire li dimettiamo tutti e tutte, i 1400 che stanno là dentro, e per ciascuno, secondo il livello di autonomia che ha di vivere in una cosa, li seguiamo, li accompagniamo, li ospitiamo, li accogliamo, no? Questo era il problema da fare. Perché tra l'altro le ASL hanno l'assistenza quotidiana, con i colloqui eccetera, fatta per le persone che hanno disturbi mentali. Il problema dell'OPG, della reclusione, nasce quando si uniscono due fatti: una violazione della legge, un reato piccolo, può essere un furto, un insulto a una guardia, in genere piccole cose così, legato al fatto che questa persona che ha commesso questo piccolo reato è ritenuta non capace di intendere e di volere, quindi inferma di mente. A quel punto, unendo il piccolo reato che ha fatto e il disturbo mentale, viene questi due elementi insieme definiscono la pericolosità sociale, e quindi viene buttata nell'OPG. E per uscire da qui, quindi non è che sconta la pena, perché sono pene irrisorie che con qualche mese, 2 mesi sarebbero uscite, invece ci stanno decine di anni dentro gli OPG, finché qualcuno non dica non sono più socialmente pericolosi. Continuiamo e terminiamo la lettura di Stefano Cecconi, che dice, quindi peraltro non sono avvenute le dimissioni senza indugio delle persone per le quali è cessata la pericolosità sociale, sancite solennemente dalla stessa legge 9 del 2012, e l'esecuzione del sequestro degli OPG di Barcellona Pozzo di Gotto e Montelupo Fiorentino decisa dalla commissione, perché questi erano proprio fuori anche dalla legge esistente, cioè erano proprio fuori, erano dei lager indegni, andavano, ma anche a Versa poi. Comunque, c'è un'altra questione che il ministro Severino non tratta esplicitamente nella sua lettera. I magistrati dove disporranno l'esecuzione, dove disporranno, si domanda, le misure di sicurezza per i nuovi casi dopo il 1 aprile? Il 31 marzo non dovrebbero stare più qui dentro. Dove stabiliranno le misure di sicurezza? Perché quella è una misura di sicurezza, non è detenzione. Fa parte, poi affronteremo il discorso delle misure di sicurezza, tornando indietro, ovviamente. Vabbè, conclude comunque. Eppure ci sono a disposizione ricorse aggiuntive che superano gli OPG. Entro il 7 aprile ogni regione deve presentare un piano per il loro utilizzo. Sarebbe una beffa terribile se fossero utilizzate per chiudere gli OPG e riaprire i manicomi. Ecco perché, ancora una volta, sollecitiamo governo e regioni a organizzare l'assistenza alternativa all'internamento. Assistenza alternativa all'internamento. E dove servisse, con ricovero in piccole strutture, dove servisse l'internamento, momento, che però questa è un'eccezione da tenere molto a freno. Comunque, dove sussistano i ricoveri in piccole strutture che non riproducono la logica manicomiale, e qui sarà difficile, perché internare, chiudere, recludere una persona senza riprodurre il meccanismo manicomiale non è facile, perché c'è la costrizione. Comunque, confermiamo la nostra richiesta di costituire un'autorità sugli OPG dotata di poteri sostitutivi, come accadde a suo tempo per la chiusura dei manicomi. E qui termina l'articolo di Stefano Cecconi dell'associazione Stop OPG, che tra l'altro ha un sito, stopopg.it, potete trovare, c'è tanto materiale, tanti articoli, eccetera. Ma dov'è il punto centrale, dicevamo? Allora, ripetiamo ancora per l'ennesima volta come funziona il meccanismo. La reclusione di queste persone viene quando si concretizzano due fatti, appunto un piccolo reato, una violazione di legge, oppure una non, come dire, rispondenza a una ingiunzione di una forza dell'ordine. Ad esempio, se spesso i casi, no, dalle varie cartelle, una guardia ferma una persona per strada e dice dammi le generalità e quello non gliele dà. Basta quell'elemento perché la guardia appunto prenda questa persona e la porti da qualche parte, la rinchiude, insomma, la arresta, la ferma. Continua a interrogarla nel commissariato, nella caserma, nella questura, dove sia. Questa persona non risponde o risponde in maniera diversa da come si aspetta la guardia. E a quel punto la guardia, carabiniero, poliziotto che sia, chiama. Dice che secondo me questa persona è disturbata. Pensavo, la prima valutazione la fa un agente di polizia, un carabiniere, e voi immaginate qui con la cultura media che c'è in questo ambiente dove siamo messi. Comunque questa cosa poi chiama un medico, questa è disturbata, chiamano uno psichiatra del giro loro, delle guardie, quindi un poliziotto in camice bianco più o meno, che gli fa due o tre domande e ritiene che questa persona è infermo di mente o comunque incapace di intendere di voi, e questa persona viene rinchiusa, non ha fatto niente. La gran parte sono quelle, altre sono quelle persone che hanno fatto un piccolo reato, un furto, una rapina, eccetera, vengono arrestate. Nel momento dell'arresto straparlano, dicono cose oppure fanno atti di escandescenza, cioè vengono dichiarati infermi di mente e vengono rinchiusi. La reclusione dentro gli OPG non è una detenzione, è una misura di sicurezza. Misura di sicurezza significa che viene stabilita non in base a quello che tu hai fatto, come il carcere, no? Che è brutto, che va abolito, però comunque il carcere in qualche modo fino adesso, anche se qui pure stanno cambiando anche lì, comunque tu rubi qualcosa, il codice dice fino da 2 a 4 anni e ti prendi quegli anni, finiti quelli, arrivederci, grazie, e così via per tutte le altre cose. Questo è il carcere, cioè se la reclusione risponde, dovrebbe essere proporzionale, così dicono le fonti del diritto, poi non lo è. Comunque la punizione dovrebbe essere proporzionale all'entità del reato. Tanta è la sottrazione di libertà che pongono all'individuo, tanta deve essere il tipo di danno fatto alla società dal reo. E questa è la galera. Lì invece non c'è questa proporzione, non c'è niente. Lì non ti rinchiudo per quello che hai fatto, perché puoi anche non aver fatto niente, non aver fatto una piccola cosa, per cui con due mesi te la cavi. No, lì ti tengo perché tu, secondo me, sei un diverso. Sei diversa o diverso. E chi è questo io stabilisco che tu sei diverso o diverso? È questa entità strana che è un intreccio tra magistrati, psichiatri, guardie. È un mix spaventoso. Ed è stabile appunto come misura di sicurezza. Di sicurezza perché? Perché si ritiene che la società non è sicura se queste persone diverse girano liberamente per la città. Quindi è una misura di sicurezza per la collettività. La collettività si tutela a dire: io non solo rinchiudo, tolgo la libertà a quelli che fanno un reato, che violano la legge, ma anche a coloro che ritengo che siano diversi, che per la loro diversità potrebbero un domani commettere una violazione di legge. Quindi il sistema giuridico italiano, che non è giuridico, e questa parola stride con quanto invece che dirò adesso. Un sistema giuridico dovrebbe operare post, cioè tu hai fatto una cosa, dopo che l'hai fatta io ti piglio, ti incarcero, eccetera, eccetera. Noi non accettiamo questo meccanismo, però il sistema giuridico liberale è questo: tu hai fatto una cosa, dopo che l'hai fatta io verifico attraverso il processo, l'indagine, il processo, che tu sei che Tizio e Caio sono responsabili, prendo Tizio e Caio, hanno fatto un tot danni, gli faccio fare un tot di galera, cioè gli tolgo la libertà per un tot periodo di tempo. Finito quel, è un pagamento, un debito, finito quel debito torni nella società e fai quello che ti pare. No, la misura di sicurezza è un'altra cosa. Io immagino tu chi sei, ti faccio un profilo spirituale, perché il termine è questo, poi si usa psico, ma in realtà è spirituale, come se ci fosse un Dio. Questi si sentono un po' di quelli che operano sul cervello della gente, dicono, secondo me tu sei diverso, oggi non hai fatto niente, oppure hai fatto un piccolo furto, oppure hai risposto male alla guardia, niente diciamo, però domani potresti fare qualcosa di grave per la società, quindi è un giudizio prognostico. La misura di sicurezza non valuta quello che hai fatto, valuta quello che potresti fare. Questo è un vulnus, come dicono i giuristi, molto grave nel sistema giuridico italiano. Viene dall'oscurantismo medievale, si è sviluppato durante le inquisizioni, dove la gente veniva condannata appunto per quello che avrebbero potuto fare le streghe, i maghi, i sovvertitori, eccetera. E poi è stato ripreso dai regimi autoritari. In Italia è stato santificato dal fascismo, perché non c'era nel codice Zanardelli precedente la misura di sicurezza. I codici liberali dell'Ottocento l'hanno espulsa formalmente, perché appunto erano liberali rispetto all'oscurantismo che loro abbattevano. Le rivoluzioni borghesi democratiche del 7 dell'Ottocento spazzano via i sistemi feudali, i sistemi basati appunto sulla identità delle persone, e puntano al discorso di quello che fai, tanto paghi, tanto fai, tanto paghi. C'è un sistema molto, così, secondo loro, garantista, però perché rispecchiava appunto il fatto. Io ti condanno per quello che tu hai fatto, non mi interessa chi sei, infatti stabiliscono nei loro costituzioni libertà di religione, di pensiero, tu puoi pensarla come ti pare, puoi fare quello che vuoi, puoi essere chi ti pare, però se fai violi una legge io ti metto in galera, punto. E quindi spazzano via. Anche in Italia il codice Zanardelli cancella le misure di sicurezza, le reintroduce il codice Rocco, il codice fascista. Perché le reintroduce? Non perché il fascismo voleva tornare al Medioevo, al sistema feudale, no, era un regime moderno, sviluppa l'industrializzazione, cioè, però era un sistema dittatoriale, aveva estremamente paura che le persone, come poi è successo, si sollevassero e lo buttassero giù, perché era un sistema che si reggeva sul terrore, sulla paura. E allora dice, io come faccio a colpire gli oppositori se non stanno facendo ancora niente? Chi è antifascista, come faccio a metterlo in galera? Non ha fatto niente, non ha violato nessuna legge, quindi no. Allora reintroduce il sistema della pericolosità sociale, la categoria della pericolosità sociale. Tu hai, secondo me sei antifascista, sei contro questo regime, sei contro questo sistema, per cui io tanto ti metto dentro, perché appunto tu potresti essere un pericolo domani, non oggi, non hai fatto niente, però domani, quindi faccio una prognosi, domani tu potresti essere un danno per la sicurezza della società. Questo, infatti, Gramsci è stato messo dentro, non aveva fatto assolutamente niente, è stato messo dentro in base a questo principio della pericolosità sociale e tanti altri. Però poi questa cosa si estende anche al sistema, alle persone sociali, non solo agli oppositori politici. Per esempio vengono definiti i delinquenti abituali per tendenza, cioè secondo me tu sei un delinquente abituale, lo stabilisco in base a un tuo passato, perché hai fatto queste e queste cose e ti metto, quindi ti metto in galera preventivamente. Oppure per tendenza, tu hai una tendenza a delinquere. Chi lo stabilisce questo? Il questore, più qualche altro cialtrone appresso a lui. Dicevano, questa persona, siccome non ha voglia di lavorare, frequenta brutti ambienti, non ha una famiglia. Cioè, questi erano i criteri con cui si stabilisce la pericolosità sociale di un soggetto. E quindi viene messa la misura di sicurezza, che non è in funzione di un reato che tu hai fatto. Puoi non aver fatto nessun reato, ti viene messa in quanto. Questa cosa, per questo, quando diciamo di ogni piccolo aspetto interessa a tutti, gli OPG, il problema degli OPG, in quanto basati sulla pericolosità sociale, perché basati su una misura di sicurezza, riguardano tutte noi e tutti noi più di quanto immaginiamo, perché questa cosa si sta diffondendo a macchia d'olio per i comportamenti sociali o politici non coerenti a quello che stabiliscono le regole. Tante persone oggi, partita dagli stadi, in cui hanno sperimentato che dei gruppi di tifosi ritenuti pericolosi, dice: io non ti mando a vedere la partita nei prossimi mesi, anni, perché tu lì potresti commettere un qualcosa. Quindi non ti metto dentro se tu hai commesso, ti ci metto prima che tu puoi metterti in condizione di commetterla. E poi è cominciato a passare per le persone ritenute che nella prossima manifestazione potrebbero fare qualcosa. Allora io ti dico: devi venire a firmare il giorno che c'è qua la manifestazione, oppure ti do un'altra misura di sicurezza. Cioè, il problema delle misure di sicurezza e quindi della pericolosità sociale si sta diffondendo a macchia d'olio, perché questa società diventa sempre più fragile, in quanto ha sempre meno consenso, e quindi deve tenere buone le persone col terrore, non avendo il consenso. Quindi il meccanismo della pericolosità sociale e della misura di sicurezza, che qui lo tiriamo fuori dal problema degli OPG, interessa tutte noi, tutti noi, quindi il rapporto cittadini-Stato, più di quanto si possa immaginare. E allora ne parla di questo argomento, perché appunto stiamo arrivando alla scadenza e tutti un po' fibrillano. Perfino un personaggio importante si chiama Sebastiano Ardita. Chi sta nell'ambiente, diciamo, che segue le vicende carcerarie ne conoscerà il nome. Sebastiano Ardita è stato fino all'anno scorso direttore generale all'interno del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, il DAP, del settore detenuti. E quindi adesso però non fa più questo mestiere e viene intervistato sul Corriere della Sera dell'altro ieri da Luigi Ferrarella e dice, e anche lui spiega questo fatto, nell'OPG infatti finisce la persona che il giudice ritenga abbia commesso un delitto doloso con pena superiore nel massimo a 2 anni, quindi nel massimo le pene si definiscono sempre per il loro massimo, non per il loro minimo, però quando il massimo è 2 anni il minimo è 2 mesi, 1 mese, e quindi per un delitto doloso, quindi chi ha fatto anche un picco, diciamo, quando si uniscono un piccolo reato e poi questa situazione. Quindi quando il giudice ritenga che abbia commesso un delitto con pena superiore nel massimo a 2 anni, ma che una perizia psichiatrica dichiari totalmente incapace di intendere e di volere, cioè patologicamente non in grado di percepire il senso delle proprie azioni e di controllare i propri impulsi. E questa è una definizione talmente vaga che riguarderebbe tutti e tutte noi, nessuno escluso. Definire una persona che può controllare o può non controllare i propri impulsi, nemmeno se ci fosse il Padre Eterno riuscirebbe a stabilirlo, perché non lo sappiamo, nessuno di noi sa se domani di fronte a una situazione di un certo tipo può controllare o non controllare i propri impulsi. Quindi è una definizione veramente che riguarda, quanti siamo, 7 miliardi e mezzo sul pianeta? Ecco, tutti e 7 miliardi e mezzo. E non ne scappa nessuno. Quindi è una definizione proprio allucinante, demente, proprio di cialtronesca più che altro. Vabbè, questa è la definizione, lo dice Sebastiano Ardita. E che contemporaneamente si è valutato socialmente pericoloso, ecco, concetto non medico, onestamente riconosce, legale ma giuridico, che attiene alla probabilità che il soggetto commetta nuovi reati, una probabilità. Chi è che può stabilire probabilisticamente che reati potrà commettere ciascuno di noi o ciascuna di noi in futuro? In base a che? Non sapendo in che contesto si sarà collocato, che cosa succede, eccetera. Vabbè. Quindi, ed è importante, perché anche lui, pur essendo un uomo che ha lavorato al DAP per molti decenni, dice: qui si uniscono tre fatti: un delitto doloso piccolo, una situazione, una dichiarazione psichiatrica. Poi una definizione non medica socialmente pericoloso. Quindi queste tre cose che non c'entrano niente, facendo un guazzabuglio spaventoso. Quando si trova di fronte a queste condizioni, il giudice, dice Sebastiano Ardita, è costretto da un lato ad assolvere tecnicamente per difetto di imputabilità, quindi poiché non essendo in grado di intendere di volere quello che ha fatto, non è responsabile, no? E dall'altro lato a disporre per 2 anni la misura di sicurezza negli ospedali psichiatrico giudiziario, o anche solo dopo il 2004, grazie a una sentenza della Corte di Costituzionale, della meno pesante libertà vigilata, accompagnata dalla prescrizione di un rapporto continuativo con il servizio psichiatrico territoriale. La misura è però, questa di 2 anni, però, dice Giuseppe, è soggetta ad essere periodicamente rivista, ma affinché lo psichiatra ravvisa che permanga la pericolosità sociale, di rinnovo in rinnovo il termine può non aver mai fine. Lo dice Sebastiano Ardita, è l'ibrido alla base di quella che per Ardita, appunto qui commenta il giornalista, è un ricorrente equivoco. Io lo definirei in maniera un po' più cattiva, comunque va bene anche ricorrente equivoco. L'ospedale psichiatrico giudiziario è un ospedale nel senso di ospizio, nel senso originario. L'hospital, anche la galera, le prime carceri si chiamavano hospital, quelle fatte nel mondo francese ed anche in Olanda. Però erano galere, ecco, quindi nel senso di ospizio, cioè non di struttura sanitaria ma di luogo di accoglienza, dove nel contenere una pericolosità sociale con la riforma penitenziaria si è rafforzato il trattamento psichiatrico, un posto dove si è ristretti per il fatto di essere pericolosi, non per il fatto che si è malati e bisognosi di cure. È un posto, sì, provoca, ardita, che a volte non può avere alternative. In base alla mia esperienza, dice, mi sento di dire che ci sono casi nei quali per un malato di mente socialmente pericoloso la vita in famiglia non è di miglior qualità rispetto a quella possibile in alcuni reparti degli OPG, nei quali è poco nota l'abnegazione del personale. Vabbè, qui fa una sviolinata che non ce ne sarebbe bisogno, anche per quei fatti che non sono successi. Comunque, qui conclude, nel bilanciamento tra il valore della dignità umana del soggetto ristretto e il valore della vita altrui, che egli può mettere probabilmente in futuro in pericolo, sia ora pessimista nei confronti di una riforma che non disegna il contenuto delle nuove strutture destinate a superare gli OPG e non indica quale è debba essere lo standard dei servizi di assistenza. Quindi anche lui, pur essendo un operatore del servizio, cioè, questo era un carceriere, perché operando nell'ufficio detenuti, essendo direttore generale nel dipartimento detenuti del dipartimento della missione penitenziaria, quindi era un carceriere, eppure lui di fronte a questa vergogna ha detto, però attenzione, insomma, qui si mischiano, si fa questo equivoco, questo ricorrente equivoco, questo guazzabuglio di situazioni, insomma, no? Ecco, questa è la situazione in cui si sta vivendo in questo paese. Questo paese ha bisogno di una grossa cosa: bisogna aggredire alla base il codice penale, che è l'esatto opposto tanto per dire della Costituzione, tanto per dire, delle due l'una. È inutile saltare la Costituzione, che non opera materialmente, ed far finta che non esiste un codice penale, che è quello appunto fascista, voluto da Mussolini, con queste caratteristiche prognostiche, cioè di previsione che tu sarai pericoloso, tu sì, tu no, e così via, con situazioni del tutto aleatorie, cioè a vanvera, che poi vengono portate sul terreno politico e sociale, e oggi le stiamo vedendo, e oggi vediamo che le persone lanciano un sasso per aria e gli danno 5 anni di galera. Perché? Non perché quel sasso ha provocato danni, in quanto tu quindi hai fatto un danno alla società e io ti metto dentro per tot, secondo il sistema liberale, ma perché tu, avendo lanciato quel sasso, diventi una persona socialmente pericolosa per il futuro, quindi domani potrei fare chissà che sfragelli, quindi io ti do intanto 6 anni di galera, poi dopo vediamo, intanto ti metto. Questo è il meccanismo che sta succedendo in questo paese. L'individuazione sempre più diffusa del meccanismo della pericolosità sociale, poiché c'è questo elemento, è l'elemento fondante del codice penale, anche perché questo opera. Il meccanismo della pericolosità sociale, questa categoria, opera anche nell'uscita dal carcere. Se uno viene condannato a 4 anni di carcere, sapete benissimo che ci stanno le misure alternative nella fase finale della condanna, dell'esecuzione della pena. Nella fase finale opera la legge Gozzini, come detta tante altre, insomma, che dicono quando mancano 3 anni alla fine pena puoi chiedere l'affidamento in prova ai servizi sociali, quando hai fatto metà pena puoi chiedere la semilibertà e così via, una serie di misure. Bene, chi stabilisce se tu puoi accedere o non accedere a queste misure alternative? Il magistrato di sorveglianza, in base a un lavoro che fa l'equipe, l'educatore, il direttore del carcere, quelli che ti osservano durante la detenzione. Che cosa definiscono questo? Definiscono proprio in base alla categoria. Tu sei socialmente recuperato o socialmente pericoloso, punto. Se sei socialmente pericoloso non ti danno né la semilibertà. Quindi questo meccanismo comincia a diventare uno spartiacque tra la società per bene e la società per male, quindi immette elementi di vero e proprio razzismo totale all'interno di questa società. Se non lo blocchiamo subito, saremo veramente alla fine. We'll be right back. Allora, intanto sono usciti i dati fatti circolare da Franco Corleone, che è il garante dei detenuti del comune di Firenze, però lui è stato molto tempo al Forum Droghe, quindi conosce bene la situazione di come ha operato la legge Fini-Giovannardi, una delle più tremende che caratterizzano questo sovraffollamento. Nel 2011, perché ovviamente i dati sono dell'anno precedente, che non è, sono 28.000 persone sono finite dietro le sbarre solo in quell'anno, solo nel 2011, per detenzione di stupefacenti. Secondo Franco Corleone, la gran parte di questi sono semplici consumatori che vengono considerati spacciatori perché trovati in possesso di quantità di sostanze che superano i limiti previsti dalla legge. La legge appunto è la Fini-Giovannardi. In principio, il principio della proposta è di non punire il consumo di droghe e di evitare che i tossicodipendenti finiscano in cella, e salvo caso eccezionale. Beh, lui propone appunto, molte persone propongono per il sovraffollamento, sono tre le leggi sostanzialmente che hanno prodotto un grosso ingresso in carcere. Questa qui, la Fini-Giovannardi, soltanto nel 2011 28.000 persone sono entrate in carcere grazie a questa legge, più quelle che c'erano già, quindi immaginate quanti. Per la Cirielli, che è quella peggiore di tutti, la Cirielli che fa aumentare le pene per i recidivi, quindi per i piccoli reati, in genere colpisce il furto, cioè i reati contro il patrimonio, perché sono quelli fatti più volte, e quindi impedisce le misure alternative e fa prolungare la pena, e poi ovviamente quella sull'immigrazione, la Bossi-Fini, ed anche appunto l'ultima, quella che considera addirittura reato il reato di immigrazione clandestina. Quindi, e su questo ci sono delle proposte per abrogare queste leggi, fatte appunto in questo periodo in cui tutti poi ci incisiano, qualcuno promette, c'era quel periodo elettorale, sapete, succede così, però francamente insomma, pensiamo noi che non ci sarà nel prossimo Parlamento una disponibilità ad abrogare queste leggi, perché appunto non c'è proprio, quindi è inutile nemmeno, e poi perché non è lì che si opera per modificare questi problemi, è altro il terreno, l'abbiamo detto, il carcere sta dentro un rapporto, dentro la cultura diffusa nella società civile, quindi bisogna operare dentro la società per imporre per imporre che appunto il carcere venga visto come qualcosa da allontanare sempre più, quindi da svuotare sempre più fino a superarlo. Va bene, siccome siamo quasi in finale, volevamo leggere una lettera, abbiamo detto l'ultima parte la diamo alle lettere. Intanto salutiamo Roberta, Giuseppina e Rossana, che ci hanno scritto delle piccole lettere simpatiche qui dal carcere femminile di Rebibbia a via Bartolongo, che salutiamo e ringraziamo di queste letterine. E noi ne leggiamo una sempre che viene da Rebibbia, però dal maschile, e che comincia così, è un po' ironica, quindi fa ridere. Inizia: spettabile la Linda Rossa, virgola, due righe sotto, ma che dico, solidali affettuosi amici in ascolto. Quindi ha cominciato, poi dice: ma quale, siamo amici, abbracciamoci, diciamo senza forse che le sbarre e il cemento dove dobbiamo vivere e spesso sopravvivere si fa sempre più duro e più arido, ma vedo, dice, che dalla vostra acqua ci si disseda sempre un po', ed io credo che, come altri detenuti, rimaniamo con il cuore abbastanza bagnato da quest'acqua di buoni propositi. E come dite voi, il grido che ci esce ormai spontaneo ogni giorno dal cuore è amnistia. Però è un grido che non trova e non deve trovare sponde di carattere istituzionale, perché là queste cose non le faranno, invece dovremo appunto portarle avanti noi qui dalla società civile. E continua: poi penso che una cosa più importante di un'amnistia sarebbe abbattere queste mura perimetrali che ci circondano, o di altri circondano questo istituto o altri istituti, anche se, per amor di verità, a molti non dispiacerebbe, ma vista l'impossibilità e l'inopportunità del gesto, per noi sarebbe più importante abbattere mura assai più spesse, rappresentate dall'indifferenza quasi totale della società, o peggio ancora, dalla cattiva informazione, proposta dai mass media, i quali alimentano la scarsa e alquanto distorta attenzione di parecchi politici. Quindi il problema che pongono, che pone questo amico che si chiama Darko, che salutiamo, è che appunto vede anche lui, dice bisogna battere i muri, e siamo d'accordo, però si rende conto, e da dentro se ne rendono conto, che più importante ancora dell'amnistia, nel senso che può essere propedeutico a quella, altrimenti non si esce dal carcere, è di abbattere le mura, ma non quelle di cemento, prima ancora quelle altre, quelle che caratterizzano l'indifferenza della società di gran parte. Lo senti dentro al carcere, si sente l'indifferenza, si sente addirittura l'ostilità. Qualche tempo fa si sentiva la solidarietà, da fuori il carcere, si sentiva condivisione, perfino complicità. Oggi si sente distacco, condanna. Oggi un carcerato, una carcerata, sa che non l'ha condannato soltanto il giudice, quello che a un certo punto alla fine del processo dice di condanna a tot mesi e anni di carcere, ma anche gran parte della società. Si erigono a giudici e giudicano e condannano, e questo dà molto fastidio. Vabbè. E comunque continua Darko, no? Ma per fortuna non tutti sono così, e infatti anche se gran parte della società si rendono conto da dentro, lui si rende conto che comunque non tutti sono così e non tutti sono pronti a metterci sulla forca, ma basta con argomenti troppo gravosi e pesanti. Per fortuna ci siete voi, solidali e affettuosi amici di Radio Onda Rossa. Sono forti saluti e gli abbracci ancora di più, Darko, da via Bartolongo, quindi dal casa di reclusione, perché Rebibbia il complesso di Rebibbia ha tante istituti, c'ha il più grande, il nuovo complesso, che è il giudiziario di Rebibbia, che però sta via Maglietti. Poi c'è, girando l'angolo su via Bartolongo, ci stanno in sequenza la casa di reclusione, che è il penale, 350-400 detenuti. Poi c'è la terza casa, la casa di custodia attenuata, tossicodipendenti o altre, e poi in fondo c'è il femminile. Questa è un po' la struttura del complesso carcerario di Rebibbia.
We'll be right back.
Bene, sono le... siamo in termini di trasmissione, volevamo segnalare anche, segnaliamo velocemente, che c'è anche un detenuto a Sulmona, in provincia dell'Aquila, detenuto di sciopero della fame, perché questa è un po' tutta la battaglia contro l'ergastolo ostativo, ne abbiamo parlato tante volte, e questa morte, questa condanna a morte dilazionata, che è l'ergastolo ostativo da cui non si esce più, e chiaramente c'è una protesta, e questo Antonino Cacici, 42 anni, che sta a Sulmona, condannato all'ergastolo ostativo,